In alcune zone della Siria non cadono più bombe, però la guerra non è ancora terminata. E c'è la zona, la regione del nord-ovest, che tiene preoccupati tutti quanti perché si sta ancora combattendo e sono per così dire intrappolati circa 3 milioni di civili, dei quali, secondo le Nazioni Unite, 1 milione è costituito da bambini. E dalla fine di aprile ad oggi si parla ormai di più di 1000 civili morti e di circa 600.000 sfollati interni, quindi la guerra non è ancora terminata. E come dicevo, se non cadono più le bombe, però io vado ripetendo da tempo, c'è una terribile, tra virgolette, bomba che causa problemi e che colpisce, secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, l'83% della popolazione costretta a vivere sotto la soglia della povertà, quindi sono cifre ancora molto molto impressionanti. E poi non dobbiamo dimenticare, ecco, questo disastro umanitario, il più grave dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che secondo le statistiche anche recenti parla di 5.900.000 sfollati interni, alle volte sfollati più volte, la povera gente che è presa tra i due fuochi si sposta a 50-60 chilometri, poi arriva ancora la guerra lì, le bombe, i fuochi incrociati, e poi ci sono, ancora secondo le ultime statistiche dell'ONU, 5.600.000 circa rifugiati nei paesi vicini. Quindi arriviamo a un totale di 11 milioni e mezzo, 12 milioni, su un totale della popolazione che prima del conflitto era 23 milioni, quindi la metà della popolazione è costretta a vivere fuori dalle proprie case, fuori dei propri villaggi e anche fuori della propria nazione. Quindi sono cifre veramente impressionanti. E la gente è anche molto delusa perché pensava che una volta che sono cessate di cadere le bombe e cominciasse la vita a riprendere, invece purtroppo c'è questa povertà galoppante, perché mancando il lavoro quindi è difficile vivere. E proprio qualche giorno fa mi diceva un prete, dice, ma impressionato vedere la gente, non diceva i soliti poveri che ti chiedono la moneta, l'elemosina, ma gente che conosco che aveva anche un certo benestare di vita, che ti chiede, padre, non ho da comprare cibo. Quindi c'è questa povertà galoppante. E poi direi che i bisogni sono enormi, si parla di un mare di sofferenza, e questo mare di sofferenza è dato soprattutto dalla sofferenza dei bambini e delle donne, che pagano il costo più alto di questo atroce e crudele delitto che ormai è al nono anno. E la gente così manca di tutto, e soprattutto un settore colpito è quello della sanità. Secondo le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, alla fine del 2018 solamente il 46% degli ospedali era funzionante, il che vuol dire 54% degli ospedali pubblici in Siria o sono completamente chiusi o solo parzialmente funzionanti. E anche qui i morti, parliamo soprattutto di anziani, di bambini, i morti per mancanza di medicine, per mancanza di cure mediche, per mancanza di ospedali, sono più numerosi di quelli morti sotto le bombe o morti tra i fuochi incrociati. Quindi direi anche il settore sanitario, uno dei più colpiti, assieme al settore educativo, le scuole, una su tre non è agibile e circa 2 milioni di bambini in età scolare non possono frequentare la scuola, quindi due settori molto molto colpiti, settore sanitario e il settore educativo. Ecco, in questa situazione, oltre a quella varietà di emergenze a cui cercano di far fronte le varie chiese, ecco, c'è anche questo progetto chiamato Ospedali Aperti, per cercare di favorire l'accesso alle cure mediche, sanitarie, della gente povera, di qualsiasi appartenenza etnico-religiosa. Abbiamo 3 ospedali cattolici in Siria, 2 a Damasco ed 1 ad Aleppo, operanti in Siria da circa 120 anni e molto stimati, tenuti da 3 congregazioni religiose femminili. Questi 3 ospedali, io mi sono reso conto ancora 3 anni fa, stavano chiudendo poco a poco vari reparti. Perché? Perché la gente, non avendo più lavoro, non ha l'assistenza, come diciamo, mutualistica. Quindi i costi dei 3 ospedali, come di tutti gli ospedali, sono enormi. Ecco, il prezzo dell'elettricità, il costo del gasolio, eccetera, eccetera. E questi 3 ospedali non possono riscuotere dai malati, perché non hanno assistenza mutualistica. Allora, parlando a Roma, parlando con Papa Francesco, parlando con i suoi collaboratori, si è pensato di fare un progetto, e pagando, ecco, con i soldi che vengono raccolti da varie fonti, da enti ecclesiastici, enti privati. E il concetto è questo: chi si presenta a questi 3 ospedali, di qualsiasi appartenenza etnico-religiosa, deve dimostrare, oltre che essere ammalato, ma qui è chiaro, un sano non va all'ospedale, deve dimostrare che la sua situazione economica è miserabile. Ma qui si fa anche presto, perché, come dicevo, l'83% della popolazione vive sotto la soglia della povertà, e quindi la stragrande maggioranza di queste persone ammalate che si presentano, è facile verificare che sono povere, e allora queste hanno l'assistenza sanitaria gratuita. E ho fatto il giro più volte di questi 3 ospedali, e sono molto riconoscenti queste persone povere, ammalate, e mi hanno detto, in modo particolare anche i musulmani che hanno portato il loro bambino, un loro familiare, ad essere curati da questi 3 ospedali cattolici. Ecco, sono tra i più riconoscenti, perché nella loro mentalità non si aspettano che un cristiano, nella loro mentalità, aiuti un musulmano. Ecco, e quindi ci sono dei bei gesti di riconoscenza, e riconoscono che, al di là di quello che magari le prevenzioni che avevano, riconoscono che la Chiesa aiuta tutti quanti. E allora mi sono reso conto che questi ospedali hanno 2 scopi: curare il fisico, cercare di dimettere questi ammalati in buona salute, ma nello stesso tempo anche si cura e si migliorano le relazioni sociali. Perché quello che è rovinato in Siria non sono tanto i palazzi distrutti che fanno impressione, ma anche il tessuto sociale, che è abbastanza rovinato. Ecco, le relazioni tra la gente sono parecchio rovinate. Ecco, la gente alle volte non si fida più gli uni degli altri. Quindi con questi ospedali, ecco, avendo questi 2 scopi, curare il fisico e curare le relazioni sociali, direi si raggiunge veramente un grande risultato.
Sicuramente alla popolazione le sanzioni internazionali pesano, così come pesa anche forse un'instabilità politica. Ora si sta lavorando a questo comitato costituzionale, potrebbe essere l'inizio di un cambiamento?
Fino a 4-5 giorni fa il mio parere su questo era che la soluzione politica purtroppo è un punto morto. 4 giorni fa, ecco, si è raggiunto questo accordo tra le varie parti, il governo, opposizione e Nazioni Unite, su questo comitato costituzionale incaricato di rivedere, ritoccare o fare una nuova costituzione, ecco, un comitato che comprende 150 membri, finalmente dopo mesi e mesi e mesi di stallo è un passo incoraggiante. Naturalmente la strada è tutta in salita e purtroppo bisogna essere realistici, ecco, non pessimistici ma realistici. Per il momento la situazione purtroppo sarà ancora molto molto difficile per tutti questi milioni di siriani, perché c'è nel Medio Oriente, come si sa, c'è un ciclone, questa rivalità crescente tra alcuni paesi. Secondo quanto ha detto qualche mese fa l'inviato speciale dell'ONU Pedersen, o nei cieli siriani o sul suolo siriano sono presenti 5 eserciti tra i più agguerriti del mondo, alle volte in conflitto, quindi anche una pericolosità. Quindi la Siria si trova nell'occhio di questo ciclone, il luogo di una guerra per procura, e alcuni di questi paesi medio orientali si fanno la guerra proprio in Siria. Quindi come la Siria potrà uscire da questa crisi, direi questo domani è ancora abbastanza lontano. Ci sono anche naturalmente le sanzioni internazionali che portano dei danni, a volte considerevoli, ecco, alcune di queste, ne menziono una, l'embargo petrolifero. C'è stato un inverno lunghissimo in Siria e piogge, neve, non si trovava gasolio, non si trovavano questi prodotti petrolifici come il cherosene di cui si serve la povera gente per scaldare con le stufette le loro case, e quindi certamente un certo numero di persone anziane sono morte anche a causa di questo freddo.
In questo scenario lei intravede dei segni, degli spiragli di speranza? Potrebbe essere per esempio il ritorno di chi è fuori, potrebbe essere un segno positivo, un segno di incoraggiamento? I vescovi hanno, soprattutto di Aleppo, hanno chiesto ai connazionali all'estero di far rientro.
Questo terribile conflitto è stato definito con tante immagini. Qualcuno ha detto un inferno in terra, e se si guarda le atrocità, veramente un inferno in terra. Ricordo che il sottosegretario alla questione umanitaria dell'ONU, Mark Lowcock, il 28 aprile 2018, un anno fa più o meno, a Bruxelles diceva: il gender-based violence in Siria è stato perpetrato a livello industriale. Quindi chi dice che questo conflitto è un inferno in terra ha delle ragioni. Io sceglierei l'altra immagine, ma molto colpito, l'immagine del Papa al Colosseo il Venerdì Santo, la Via Crucis, ha parlato dei moderni calvari. Per me la Siria è un calvario. Però ricordo sempre e voglio sottolineare come lungo il percorso della croce di Cristo c'erano Simone di Cirene, come c'era Veronica che ha asciugato il volto. Io sottolineo spesso, quasi sempre, anche queste Veroniche, questi Cirenei e questi buoni Samaritani. Un certo numero di questi buoni Samaritani, credo che sia ormai 1500-2000, alcuni dei quali volontari, hanno perso la vita soccorrendo la povera Siria, la malcapitata Siria. Quindi c'è da inchinarsi di fronte al loro sacrificio. Ecco, e in queste Veroniche, in questi buoni Samaritani, in questi Simone di Cirene, io metto tutte quante, ecco, le organizzazioni umanitarie, le chiese, che cercano di asciugare questo volto sfigurato di Cristo, ecco, che fanno sperare, prima o poi si uscirà da questo venerdì santo, verrà anche la Pasqua, anche per la Siria, tornerà a rifiorire anche questo deserto siriano, con la solidarietà, con la generosità della gente, con questi semi di solidarietà, semi di bontà, che alle volte sono invisibili, però sono lì in mezzo a questo terreno pietroso, al momento opportuno, con qualche pioggerellina, questi semi che non si vedevano e che portano questa speranza, portano il verde, quindi cioè, c'è sempre questa speranza che un giorno la Siria, il deserto siriano, tornerà a rifiorire. Ecco. Però per adesso bisogna stare vicino alla gente, sopportare con loro, coltivare questa speranza, aiutare, e questo la gente apprezza molto, sia cristiani sia musulmani. Dico sempre, un momento difficile per tutti. Se si guarda un lato della medaglia, direi sconforto, pessimismo. Io dico sempre, rovesciamo la medaglia, guardiamo l'altro lato. Io credo che sia un'occasione molto molto opportuna per la Chiesa di manifestarsi per quello che è, non proselitismo assolutamente, ma essere vicino alla gente. Io ho visto diversi musulmani che hanno riscoperto chi sono i cristiani e dicono, alle volte abbiamo scoperto che non sono come noi nei nostri pregiudizi pensavamo, sono diversi cristiani. Quindi direi un momento molto favorevole per la Chiesa, per le Chiese, condividere le sofferenze, condividere le aspirazioni, e poi il Signore nella sua provvidenza saprà utilizzare lui, ecco, questa missione della Chiesa.